17 marzo 2012. Tutta la potenza delle lumache cyborg. Celle a biocombustibile impiantate in molluschi possono ricavare energia dal glucosio, ma è solo uno dei molti esempi di organismi elettrificati. Altri esperimenti in corso coinvolgono vermi, coleotteri, blatte e ratti, benché sia dubbio che celle minuscole delle dimensioni di pochi centimetri impiantate in creature viventi riescano ad alimentare azioni complesse. Di Richard Van Orden. Le decine di lumache che strisciano nel terrario riempito di muschio del laboratorio di Evgeny Katz sembrano normali, ma in realtà hanno un superpotere nascosto, producono elettricità. In ogni mollusco, Katz e il suo gruppo presso la Clarkson University in Potsdam, New York, hanno impiantato minuscole celle a biocombustibile che estraggono l'energia elettrica dal glucosio e dall'ossigeno dal sangue della lumaca. Consumando essenzialmente carote, le chiocciole cyborg vivono per circa 6 mesi e generano elettricità ogni qualvolta gli elettrodi impiantati su di loro sono collegati a un esterno. Gli animali stanno abbastanza bene, mangiano, bevono e strisciano, ci prendiamo cura di loro affinché rimangano vivi e felici, ha spiegato Katz. Cyborg autoalimentati. Le lumache sono solo un esempio dei vari organismi viventi che sono stati elettrificati in questo modo. La ricerca di Katz, di cui viene pubblicato un resoconto sul Journal of the American Chemical Society, segue di poco un articolo di gennaio sulla stessa rivista firmato da Daniel Skelson, della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, che ha impiantato cellule a biocombustibile in blatte viventi. E in un lavoro ancora da pubblicare, Samir Singhal, che coordina un gruppo che sta lavorando su una tecnologia biomedica ed energetica presso la CFD Research Corporation di Huntsville, in Alabama, insieme con i ricercatori dell'Università della California a Berkeley, ha riferito di aver impiantato celle a biocombustibile in coleotteri. Gli insetti sono sopravvissuti al processo e hanno generato energia per più di 2 settimane. Tutti questi tentativi sono diretti alla creazione di insetti o lumache cyborg, un progetto che ha attratto finanziamenti da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Per almeno un decennio, i ricercatori hanno lavorato per realizzare microcircuiti alimentati a batteria con sensori e antenne radio e li hanno impiantati in diversi tipi di insetti o vermi in modo che questi organismi potessero raccogliere informazioni su ciò che li circondava e realizzare così un monitoraggio ambientale a scopi militari. Ma le batterie potrebbero essere troppo ingombranti e durare troppo poco per alimentare missioni prolungate, che costituiscono il motivo per cui è nata l'idea di sfruttare il metabolismo di questi organismi. Katz ha dimostrato che nelle lumache le celle a biocombustibile potrebbero fornire un costante drenaggio di energia per mesi. La parte veramente impressionante del lavoro di Katz è che l'impianto fornisce questo potenziale in modo costante per un lungo periodo di tempo, ha commentato Shelley Minter, che lavora nel campo delle celle a biocombustibile all'Università dello Utah a Salt Lake City. Sebbene celle a biocombustibile di ampie dimensioni possano alimentare i telefoni cellulari e altri dispositivi, è ancora in dubbio che celle minuscole delle dimensioni di pochi centimetri impiantate in creature viventi riescano ad autoalimentare azioni complesse, per esempio il volo a controllo remoto, sottolinea Plamen Atanasov, esperto di celle a combustibile che dirige il Center for Emerging Energy Technologies dell'Università del New Mexico ad Albuquerque. Nelle creature viventi, il tasso di produzione di energia delle celle a biocombustibile, e quindi la potenza che riescono a erogare, sono limitati dalle dimensioni dei loro elettrodi e di conseguenza dalla velocità con cui lo zucchero e l'ossigeno possono essere ricavati dal sangue degli organismi stessi. Nel caso delle lumache, non si tratta in realtà di sangue, ma di un liquido simile, noto come emolinfa. Le lumache di Katz, per esempio, hanno prodotto fino a 7,45 microwatt, ma dopo 45 minuti l'energia è scesa dell'80%. Per ottenere una potenza continua, il gruppo di Katz ha dovuto limitarla a 0,16 microwatt. Scherson ritiene di essere in grado di ottenere alcune centinaia di microwatt dalle blatte. Le loro celle a biocombustibile sono alimentate a trialosio, uno zucchero differente dal glucosio. Singal riferisce risultati simili con i coleotteri. Scherson, che sta lavorando con una grande società per costruire circuiti microelettronici con le sue blatte, sottolinea che la potenza necessaria non può essere estratta in modo continuo, ma potrebbe essere immagazzinata in condensatori e rilasciata in forma di impulsi. È già riuscito a produrre in questo modo e rivelare un segnale radio prodotto dalle blatte, spiega. Impianti umani. Philippe Cinquin dell'Università Joseph Fourier di Grenoble, in Francia, e i suoi colleghi stanno sperimentando le celle a biocombustibile in una direzione diversa, impiantandole su ratti. Il loro lavoro, pubblicato nel 2010, ha segnato il primo passo verso l'utilizzo di celle a combustibile biocompatibili in modo che il nostro stesso sangue possa alimentare dispositivi medicali a basso consumo come i pacemaker. In questi casi, le celle a combustibile devono essere dotate di membrane biocompatibili che assicurino che gli impianti non vadano incontro a rigetto da parte dell'ospite, sottolinea Cinquin. Il suo gruppo ha già fondato una società per sviluppare sfinteri urinari artificiali, che richiedono 300-500 microwatt di potenza e che perciò possono ricavare dal glucosio presente nell'organismo. Chiaramente, per queste applicazioni esistono già delle batteri, ma le celle a biocombustibile più piccole potrebbero in teoria fornire un modo più conveniente e duraturo per alimentare i dispositivi. Adam Heller, ingegnere chimico dell'Università del Texas a Austin, pubblicò nel 2003 un articolo che destò grande entusiasmo perché dimostrò la possibilità delle celle a biocombustibile di generare energia elettrica da un grappolo di uva. Heller spiega che le celle a biocombustibile impiantabili potrebbero essere utili per applicazioni a bassa potenza come quelle utilizzate per la stimolazione dei singoli nervi. Tuttavia, avverte, queste applicazioni potrebbero essere ancora di là da venire. Nel frattempo, Katz non fa mistero della sua intenzione di spostarsi su animali più grandi delle lumache, poiché il loro metabolismo fornirebbe più energia. Il suo prossimo obiettivo, l'astice cyborg. 15 marzo 2012. Una popolazione misteriosa nella Cina dell'età della pietra. L'analisi di reperti fossili ritrovati nel sud della Cina e risalenti a 11.000 anni fa dimostra che queste popolazioni, finora sconosciute, sopravvissero fino a metà dell'ultima era glaciale, dividendo il territorio con nostri antenati evolutivamente più recenti. La scoperta fornisce rari indizi su una fase recente dell'evoluzione umana. Due caverne nel sud-ovest della Cina hanno restituito alla luce i resti di una misteriosa popolazione dell'età della pietra che forniscono rari indizi di una recente fase dell'evoluzione umana e che potrebbero avere importanti implicazioni per le prime popolazioni dell'Asia. Le caratteristiche anatomiche rilevate sarebbero un inconsueto mix di antico e di moderno, al punto che sono occorse numerose cautele per la classificazione dei fossili, datati a un periodo compreso tra 14.500 e 11.500 anni fa. I resti sono i più recenti tra quelli dello stesso tipo ritrovati nella regione. I ricercatori ipotizzano che la popolazione scoperta abbia condiviso il territorio con un'altra evolutivamente più moderna nel periodo in cui iniziarono le prime coltivazioni agricole della Cina, come sottolineato da Darren Courneau, professore associato dell'Università del New South Wales, e dal collega Jixu Eping dell'Istituto per la Conservazione dei Beni Culturali e Archeologici dello Yunnan, che riferiscono le loro ricerche sulla rivista online Plus One. Questi nuovi fossili potrebbero essere di specie finora sconosciute, una delle quali potrebbe essere sopravvissuta fino alla fine dell'ultima era glaciale, circa 11.000 anni fa, ha spiegato Courneau. In alternativa, potrebbe trattarsi di una migrazione dall'Africa molto ancestrale, rimasta fino a oggi senza testimonianze. Una popolazione che potrebbe non aver contribuito geneticamente all'uomo moderno. I resti sono relativi ad almeno tre individui trovati dagli archeologi cinesi nel sito di Maludong, in cinese Caverna del Cervo Rosso, nei pressi della città di Mengzi, nello Yunnan, scoperti nel 1989, non sono stati analizzati fino al 2008. Quando sono iniziati gli studi da parte di 6 istituti cinesi e 5 australiani. Un geologo cinese trovò un quarto scheletro parziale nel 1979 in una caverna nei pressi del villaggio di Longlin, nella vicina regione autonoma di Guangxi Zhuang, che tuttavia rimase imprigionato in un blocco di roccia fino al 2009. Quando un gruppo internazionale curò la rimozione e la ricostruzione dei fossili, i crani e i denti di Maludong e Longlin sono molto simili tra loro e mostrano strutture anatomiche arcaiche accanto a strutture moderne e a caratteri finora mai osservati, benché attualmente l'Asia ospiti più di metà della popolazione mondiale, si sa ancora poco su come si siano evoluti i nostri antenati stanziatisi in Eurasia circa 70.000 anni fa, osserva Courneau. Questa circostanza è in gran parte dovuta al fatto che in tutta l'Asia non è mai stato trovato alcun reperto di età inferiore a 100.000 anni che somigli a una qualunque specie diversa da Homo sapiens, il che fa supporre che quando i primi umani moderni sono apparsi nella regione, non vi fossero nostri cugini evolutivi. La nuova scoperta sembra tuttavia indicare uno scenario diverso. A causa della diversità geografica dell'altopiano del Qinghai Tibet, la Cina sudoccidentale è ben nota per essere un hotspot di biodiversità. Questa diversità si potrebbe estendere indietro nel tempo, ha concluso Ji.